State per ascoltare una puntata davvero speciale di Ci vuole una scienza.
Eh sì, perché non solo eravamo fuori dai nostri armadi e su un palco di fronte a più di 1000 persone, ma avevamo anche un ospite fra noi.
Eh sì, infatti, state per ascoltare la registrazione della chiacchierata che abbiamo fatto con il direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, a Voices 2025, l'evento del Post dedicato ai podcast del Post.
E allora buon ascolto, io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Beh, noi non vediamo niente.
Esatto. Grazie sempre, come sempre, sulla fiducia. Speriamo di meritarcela anche a questo giro. Mautino, terzo anno di Voices, tra l'altro.
Sì,
no?
Terzo anno di Ci vuole una scienza.
Terzo anno anche di Ci vuole una scienza, che non è cosa da poco. Il primo anno abbiamo fatto degli esperimenti dal palco. Il secondo anno abbiamo fatto un quiz, qualcuno di voi forse se lo ricorderà.
C'eravate?
Citando addirittura OK, il prezzo è giusto.
Sì, sì, tra l'altro dopo quella nostra performance il direttore ha deciso di dimettersi, credo che non sia un caso.
Ma allora forse una ricostruzione storica un po' traballante questa, però...
Però, a proposito di storia, hai visto che bell'aggancio, anche un po' per rispetto all'ospite che abbiamo oggi, che ci racconterà di cultura egizia, di sterminato sapere, no? Quindi di conoscenza millenaria, forse la presentazione la possiamo fare un po' più professionale del solito, dritta, senza le nostre balengate solite.
Vabbè, allora saremo delle sfingi?
Hanno riso.
Hanno riso, cazzo. Questa ce la siamo preparata
sì,
proprio.
E tra l'altro il nuovo direttore ha appena annunciato che si è dimesso pure lui. Dopo
non
questo.
Quello dell'Egizio, però. E allora non perdiamo altro tempo, visto che abbiamo un sacco di cose da chiedere al direttore del Museo Egizio, Christian Greco. Che è arrivato di corsissima.
Ciao, grazie.
Ed è già stato un inizio leggendario perché ci sono stati dei problemi ferroviari non indifferenti. Nell'antico Egitto non c'erano le ferrovie.
Quando c'era Tutankhamon arrivavano in orario.
Sì.
Senti direttore, partiamo più o meno seriamente, partiamo dalle origini, no? Noi chiediamo sempre ai nostri ospiti di raccontarci un po' com'è nata la loro passione, no? per le cose che fanno, e nel tuo caso ovviamente in particolare per l'Egitto. Ci chiedevamo se è una cosa che è nata fin da bambino, se invece è arrivata nel tempo, se c'entra Indiana Jones.
Allora, è nata da bambino, però non c'entra Indiana Jones, anzi vi svelerò un segreto, io non ho mai guardato Indiana Jones.
Attenzione.
E sono assolutamente allergico a tutti i film, The Mummy, cioè tutto ciò che riguarda l'Egitto, e quindi sono molto difficile, perché io guardo una cosa sull'Egitto, poi sono molto critico, non mi rilasso, quindi, ma già da bambino non avevo una particolare passione su questo. Però a 12 anni vado a fare un viaggio in Egitto, tipico viaggio in Egitto, con mia madre, mi innamoro della tomba di Ramses VI e anni dopo farò la mia tesi dottorato sul soffitto astronomico, sul cosiddetto libro del giorno, il libro della notte di Ramses VI, e poi il viaggio prosegue e andiamo ad Abu Simbel. Vedere questo tempio costruito nel pieno del deserto nubiano, voluto da Ramses II, vedere che i raggi del sole entrano per illuminare la statua di Ramses II, Ramses II è dietro di me adesso, non questa statua, ma quella che è rappresentata nel tempio di Abu Simbel, questo è il capolavoro che abbiamo al Museo Egizio. Beh, capire che gli architetti erano stati in grado di fare in modo che i raggi del sole entrassero per 2 giorni all'anno a illuminare la statua mi ha fatto pensare che questa fosse una civiltà che desideravo approfondire, studiare. E nel viaggio di ritorno, nel volo Cairo-Roma, mia madre mi disse: ti è piaciuto l'Egitto? E io le ho detto: beh sì, farò l'egittologo. E da lì non ho più...
A 12 anni?
A 12 anni,
urca.
Sì.
Cosa vuoi fare da grande, l'egittologo?
Sì, tra l'altro con un viaggio, quindi hai proprio visto la luce, come si dice letteralmente in questo caso. Senti, luce intanto, esatto, una luce forte come questa, tra l'altro appunto dietro di noi scorrono delle immagini sia del Museo Egizio, di cui appunto Christian Greco è direttore, sia anche poi degli scavi, ma ci arriveremo, insomma, di immagini tue, fotografie tue mentre sei al lavoro appunto in Egitto.
Ecco, però diciamo da quel momento, no? Quindi a 12 anni ovviamente uno ha quell'illuminazione, restiamo nella metafora, e scopri questa cosa e voglio fare quella cosa lì. Adesso, a distanza di anni, dopo che sei diventato egittologo, adesso sei anche, hai un ruolo istituzionale molto importante, ma anche di ricerca, se tu dovessi pensare a come te lo immaginavi a 12 anni e cosa è stato dopo, le parti, diciamo, quel fascino lì è rimasto? Ovviamente si è strutturato in base anche alle conoscenze, alle cose che hai scoperto, che hai imparato, e quindi riesci ancora ad affascinarti o è diventata una cosa diversa?
No, riesce ancora ad affascinarmi ed è il segreto del mio lavoro. Io penso di essere una persona fortunatissima perché della propria passione, di una passione di bambino che poi è cresciuta, perché poi tornato da quel viaggio, ma sai, a volte le cose succedono quasi per caso. Tornato da quel viaggio, io facevo la seconda media e c'erano i libri di saggistica un tempo, l'ora di saggistica alle medie, e il libro che la mia professoressa di italiano quell'anno scelse era La scoperta di Troia di Schliemann. Quindi il fascino, l'archeologia, la scoperta. Schliemann infatti è una delle persone che più mi ha affascinato e che più ho cominciato ad approfondire, a studiare. Da lì il percorso è stato quasi naturale in liceo classico, dove mi sono innamorato dell'antichità greca. Infatti quella è la mia seconda grande passione. Se non facessi l'egittologo, mi piacerebbe tantissimo essere un grecista. E poi l'università. L'università, dove è iniziato anche il mio primo e grande fallimento, perché esco con il massimo dei voti alla lode dal liceo classico, e la commissione, all'epoca c'era solo una commissione esterna, mi dice: ma lei deve assolutamente provare il concorso alla scuola normale superiore. Io ero bravissimo in greco, prendevo 9, 10, anche l'esame era andato benissimo.
Hai anche un cognome, come dire.
Appunto, non poteva essere altrimenti.
Scusate, questa la dovevo fare prima o poi.
Che questa poi era la battuta che si faceva sempre.
Immagino.
Quando mi iscrissi all'università,
immagino,
dicevano sempre: ah, l'ultimo a fare l'esame di latino è greco, per cui vabbè, questa battuta si sprecava sempre. Però faccio lo scritto di greco, la normale, e vengo bocciato allo scritto. E quello per me è stato un fallimento che ancora non ho superato. Ogni volta che sono a Pisa e passo da Piazza dei Cavalieri, vedo le studentesse e gli studenti che scendono, li guardo come se fossero dei semidei, perché loro ce l'hanno fatta e io no. E però non avercela fatta mi ha portato poi a studiare a Pavia. A Pavia avevo uno scambio con l'Università di Leiden. Il terzo anno sono andato a Leiden, ci dovevo stare 7 mesi, ci sono stato 17 anni, e Leiden è una delle sedi più importanti dove si studia egittologia, e da lì, diciamo, il mio futuro è stato forgiato. Però, per venire a rispondere alla tua domanda, io penso che chi ha la fortuna di fare il nostro lavoro, di trasformare una passione che all'inizio è puerile nel proprio lavoro, non può poi mai dimenticare quel fanciullino di pascolana memoria. C'era una mia collega, Susan Wicks, che ha scavato nella Valle dei Re col marito Kent Wicks per una vita. Io la conobbi qualche anno prima che mancasse. Le dice: Susan, ma dopo 40 anni tu ti alzi ancora alle 4 del mattino, hai ancora la voglia? Lei mi rispose: every day I count my blessings, conto le mie benedizioni ogni giorno perché ho questo lavoro. E io ancora ogni giorno alla mattina mi do quasi un pizzicotto che non ci credo di essere il direttore del Museo Egizio. Uno dei miei professori col quale ho scavato il mio primo scavo importante in Siria, Peter Ackermans, quando noi si partiva con l'auto da Leiden e si andava in Siria a scavare, era un viaggio di 7 giorni in auto, e quando arrivavamo ad Aleppo, entravamo in Siria e poi da Aleppo attraversavamo l'Eufrate per andare nella valle del Balik dove scavavamo, lui scendeva dalla macchina, correva verso la sabbia, baciava la terra e diceva: benvenuti in Mesopotamia. All'epoca io lo vedevo, vabbè, un professore anziano, aveva esattamente la mia età, e vedevo quel fascino di dopo tanti anni di essere ancora innamorato di questo. Ecco, io lo sono sempre, e cerco di ricordarmi sempre qual è il significato ultimo del mio lavoro, che per me sono restituire una memoria a coloro che non ci sono più, restituire questi frammenti del passato, dare loro una narrazione, fare in modo che vivano. E ho un segreto per mantenere un po' di entusiasmo, perché ovviamente poi il lavoro è il lavoro e ci sono giornate facili, giornate molto meno semplici, e cerco di... prima di andare a casa, anche se c'è stata una giornata lunga e difficile, di fare un giro per le sale, di vedere quegli oggetti, di capire qual è il significato ultimo del mio lavoro, e da lì traggo poi la forza per andare avanti.
Proprio su questo punto qui, no? Sul significato del tuo lavoro da direttore. C'è la passione, insomma, c'è la spinta, no? Che in qualche modo porta tutti noi a fare poi il lavoro che facciamo, però fare il direttore di uno dei musei non solo più importanti d'Italia, ma più importanti al mondo, possiamo dirlo, tiene dentro tante cose che vanno oltre adesso dico semplice passione, poi ovviamente non è semplice, no? Allora noi al POST siamo quelli dello spiegato bene, quindi ci piace spiegare appunto bene le cose, e quindi che cosa vuol dire nel concreto, nella pratica, fare il direttore del Museo Egizio, quindi di una struttura che tiene insieme l'esposizione, il racconto, la condivisione, con però anche un'attività di ricerca? Intanto le foto di lui che scava sono passate dietro di noi. Quindi proprio adesso non ti chiedo la giornata tipo, perché immagino che non ci sia, però dacci qualche elemento per capire che cosa vuol dire davvero fare il tuo mestiere.
Intanto per un egittologo è una specie di supplizio essere il direttore del Museo Egizio, anche se sembra una contraddizione in termini. Io lo paragono sempre come portare un bambino in una pasticceria dopo che gli è stato diagnosticato il diabete, e quindi dirgli che non può toccare nulla. E perché faccio questo paragone? Perché uno pensa, ah, che bello, sei direttore del Museo Egizio, al mattino tu entri, vai in magazzino e cominci a studiare gli oggetti, oppure vai in biblioteca e puoi studiare. Purtroppo il lavoro di un direttore non è quello. Un tempo lo era, ma già negli anni 70 è profondamente cambiato, perché la complessità delle nostre strutture, la gestione con l'amministrazione, la gestione dei visitatori, e ricordiamoci che noi abbiamo più di 1 milione di visitatori all'anno, e questo significa organizzare la visita delle persone, avere un orecchio attento, cercare di porgere ascolto alle cose che vanno bene, ma soprattutto di vedere ciò che non va e capire come poter porre rimedio. E quindi il direttore è un po' un primus inter pares, che con i vari responsabili di funzione e i vari dipartimenti cerca di tenere insieme tutto. E quindi da una parte c'è la ricerca, che è fondamentale, il nostro dipartimento collezione ricerca che si svolge sui materiali, ricerca filologica, archeologica, storico-artistica, archeometrica, quindi la diagnostica, lo studio di materiali, è ricerca sulla conservazione, è ricerca storica, è ricerca archivistica, ricerca che si svolge anche in Egitto. Noi abbiamo in questo momento 3 scavi attivi in Egitto, uno è diretto da me e altri 2 da 2 miei curatori. E questa è ovviamente la vita, perché come dicevi poi, il museo è quasi una complessità. Come si può definire il museo? È difficilissimo. A me piace molto la definizione che ha dato Orhan Pamuk, quel luogo in cui il tempo si trasforma in spazio, perché noi cerchiamo di dare ragione al fluire del tempo, e per rendere conto che nei nostri spazi si svolgono 5.000 anni cerchiamo di dilatare il percorso visitabile per capire quanto tempo è passato. Ma la parte espositiva è solo uno, la parte espositiva non ci potrebbe essere se non ci fosse tutta la parte di ricerca e di studio, se non avessimo i nostri archivi, se non avessimo la nostra biblioteca. E la ricerca poi si lega anche alla formazione. Io, ma anche tanti dei miei collaboratori, insegniamo in varie università italiane e straniere. Io ormai da tanti anni, a fine maggio parto per 3 settimane e insegno alla New York University di Abu Dhabi. Ho letteralmente studenti che provengono da tutto il mondo, vado io lì, poi li porto 1 settimana in Italia, li porto al Museo Egizio. E quindi la formazione delle nuove generazioni, cercare di fare ricerca assieme, di entusiasmare quelli che saranno i nuovi curatori e direttori del futuro. Al contempo però dirigere dirigere un museo ha una complessità. Un nostro museo forse è particolarmente complesso, noi non siamo un museo dello Stato, non abbiamo dei trasferimenti statali, siamo una fondazione privata partecipata da enti pubblici e ci sosteniamo grazie all'affetto di tutti voi, ci sosteniamo grazie al fatto che le persone vengano e comprano un biglietto, per cui per noi quel numero in entrata è importantissimo, il che significa trovare nuove modalità di coinvolgimento del pubblico, cercare di essere un punto di riferimento, significa al contempo, e io in questo credo moltissimo, cambiare continuamente gli allestimenti. Allora, io sono al Museo Egizio da quasi 11 anni e posso dire che non ci sia un oggetto, una vetrina, una didascalia che 11 anni fa c'era e che oggi c'è. È cambiato tutto e anche quelle cose che abbiamo cambiato 10 anni fa adesso le stiamo ricambiando. Abbiamo riallestito la sala di Der El Medina, riallestiremo Itien Eferu, riallestiremo la tomba di Kahlo. Facciamo in continuazione perché il museo è un ente vivo, il museo fa ricerca e quelle nostre punti di vista di 10 anni fa continuano a cambiare. Per fare tutto ciò, quindi, nuovi programmi, ricerca, nuovi progetti allestitivi, nuovi progetti grafici, coinvolgimento della collettività e poi un progetto che a me sta molto a cuore è quello che io chiamo portare il museo fuori dal museo, portare il museo alla collettività. Il museo non è una società sospesa, il museo è la casa di tutti e perché lo sia il museo deve anche andare da coloro i quali il museo non possono venire, penso alle carceri, penso agli ospedali e quindi la mia attività e la mia giornata tipo assolutamente non c'è, ma può fluttuare da questioni prettamente finanziarie, legali, giuridiche, a questioni che riguardano l'accessibilità, a questioni che riguardano la ricerca e lo scavo, e alle riunioni con i curatori, con i conservatori, con i diagnosti e quindi si cerca di affrontare a 360 gradi quello che abbiamo, nella consapevolezza che noi non siamo solo con lo sguardo rivolto all'indietro, cioè il museo molto spesso viene visto come un qualcosa di polveroso, vetusto, passato. In realtà noi costruiamo la memoria. Il museo non è un luogo di conservazione, il museo è un luogo demandato dalla Repubblica per costruire la memoria con una memoria collettiva e quello che dobbiamo cercare di far capire è che quello che avvenne migliaia di anni fa sulla sponda meridionale del Mediterraneo in Egitto influenza ancora oggi noi e quindi noi facciamo un servizio per tutti. Ecco, per spiegarti forse qual è il nostro lavoro e qual è la mission, la vision che noi abbiamo, io ritengo che come in una persona malata di una malattia degenerativa, neurodegenerativa, perde pian piano la memoria e perdendola non riesce a capire il presente e a orientare il suo passo nel futuro. Così una società senza memoria è una società senza futuro e questo è il nostro compito, cercare di regalare la memoria a tutti.
Accennavi al fatto che appunto l'Egizio ha tantissimi biglietti prodotti perché ha tantissimi visitatori e che non è una cosa diciamo scontata soprattutto poi per alcune tipologie di musei, se ci pensiamo ai musei archeologici in generale il successo di alcuni talvolta è anche se vuoi l'eccezione, no? In questo talvolta si pensa anche, vabbè, però l'Egitto, se vuoi anche un po' più facile, si parla talvolta del fatto che sia un argomento quasi pop. Questo.
Sì, c'è un mio amico, professore di storia greca, che dice: ma voi siete fortunati perché l'Egitto è quella parte del sussidiario che piace a tutti.
Ecco, esatto.
Perché poi con i greci diventa noioso.
Esatto, diventa un po' calante. Poi forse dalle nostre parti, appena si passa all'età romana, si risale un po' perché ci riguarda un po' di più, almeno la percepiamo come più vicina a noi, c'è una questione di prossimità. Però al di là di questo, no, questa. Perché c'è questa percezione che l'Egitto sia così pop e soprattutto. Ricordi, insomma, si parla della Tutmania, insomma, già dall'Ottocento comunque c'è stato un interesse importante per l'Egitto, no, solo perché è lì che si è iniziato a studiarlo in modo più strutturato. Però come mai, secondo te, ha così successo e attira così l'attenzione rispetto ad altre epoche storiche che sono raccontate nei musei e un po' ti fa girare le scatole, che poi ti dicono: vabbè, è facile che voi fate così tanti visitatori perché avete l'Egitto, l'Egitto piace a tutti, noi invece qua con i nostri vasetti greci fatichiamo di più.
Ma io sono contento che l'Egitto piaccia a tutti, perché innanzitutto piace a me, e io poi sai, sono molto radicale in certe mie posizioni, io penso che l'arte sia morte con Seti Primo, quindi guarda, da lì in poi c'è una lunga discesa. Pensa che nel mio primo,
siamo ancora in discesa,
nel mio primo scavo in Egitto, io scavavo a Saqqara, c'era il mio mito, il professor Jeffrey Martin, che dirigeva lo scavo, e mi disse: vabbè, il pozzo di Yurudef scavalo tu, però mi disse: appena trovi dei sarcofagi fermati, perché i sarcofagi li devo studiare io. Noi iniziamo a scavare il pozzo, quindi un pozzo verticale che scendeva per 15 metri nella sabbia, bellissimo, scavato nel calcare con le impronte degli operai che avevano scavato. A un certo punto io arrivo nella camera dei sarcofagi, lo vado a chiamare, lui scende, li vede, erano cosetti sarcofagi gialli, quindi del primo millennio, dopo la fine dell'età ramesside, li guarda e fa: those are disturbingly late, questi sono così tardi, studiali tu. Parliamo del primo millennio prima della fondazione di Roma, per cui sai, le cronologie per me sono un po', spostate.
Via.
Allora, mi piacerebbe un giorno, e penso che lo scriverò quando andrò in pensione, scrivere un libro sul perché l'Egitto affascina, perché quello che tu dici è vero. Io ho lavorato per tanti anni al Museo Nazionale delle Antichità di Leiden, dove oltre all'Egitto avevamo Mesopotamia, Grecia, Roma, antichità olandesi e antichità romane. Ogni volta che facevamo una mostra, non so, Petra, la città eterna, c'era la fila. Quando però era Egitto, la fila era dalla stazione, perché l'Egitto interessa a tutti. Allora forse dobbiamo andare a trovare le radici di questo fascino, lo troviamo già nei classici. Platone, nel IV secolo avanti Cristo, fra il V e IV secolo, scrive nel libro La Politeia, La Repubblica, nel decimo libro, dice che l'arte deve essere cacciata dalla città ideale, perché dice lui in greco diphtherei tous neus, perché corrompe i giovani, ad eccezione dell'arte egizia, perché è così antica. E lui dice poi una cosa bellissima: perché l'arte egizia ha catturato il logos nella pietra, ha catturato il divino nella pietra. E lui lo guardava con tantissima ammirazione. Addirittura nella lettera settima lui dice: un uomo non può essere definito di cultura se non ha soggiornato un periodo medio lungo in Egitto. Quindi l'Egitto come la fonte di conoscenza. Pensate che questo topos continua un poeta moderno come Cavafis, greco però nato ad Alessandria, in una delle sue poesie più belle, Itaca, in cui Itaca è quasi la metafora della vita, è quella meta che noi ci dobbiamo porre. Lui dice: Itaca, quando arriverai non avrà più nulla da offrirti, ma quello che aveva da offrirti te l'ho offerto prima, perché ti ha offerto questo viaggio. Beh, lui nel parlare di questo viaggio, che dovrebbe essere il viaggio della vita di tutti noi, dice: fermati nei porti egizi e chiedi a coloro che sanno. Quell'idea di questo sapere sedimentato che già per i greci veniva visto, cioè quando Platone guardava le piramidi, fra lui e le piramidi c'era la stessa differenza che c'è fra noi e il Colosseo, quindi è un'antichità molto radicata e stratificata, è il primo stato strutturato, è lo stato che ha introdotto la scrittura, che ha introdotto quella parola tanto vituperata che è burocrazia oggi, ma senza la burocrazia non avrebbero mai costruito le piramidi. Quando costruirono le piramidi, il totale della popolazione egiziana era come il totale della popolazione di Torino oggi. E quindi questo fascino. E poi penso che in noi affascini il fatto, e io come ho detto prima amo la Grecia, amo la Mesopotamia, amo il mondo antico in genere. È vero però che quando tu vai in Egitto e vai nel tempio di Medinet Abu o entri nel tempio di Karnak, non te lo devi immaginare l'antico, è lì. Entri nella porta di Medinet Abu e hai una porta monumentale di 20 metri ancora policroma, e quindi l'Egitto pare aver superato i limiti della caducità della nostra esistenza e sembra quasi a dirci: ma la vita non finisce, noi siamo qui. Mi ha molto colpito un abitante di Mostar, che quando ci fu la guerra nei Balcani e fu bombardato il ponte di Mostar, scrisse: ferire quel ponte era un qualcosa a cui nessuno eravamo preparati. Noi donne e uomini ci aspettiamo tutti di morire, la morte è parte della nostra esistenza, ma quel ponte invece non doveva morire, perché quello è parte della nostra immortalità, è frutto della genialità di ciascuno di noi, come se ognuno di noi avesse messo una pietra e quel ponte congiungeva. Ecco, noi creiamo le cose, pensiamo di essere taumaturi di dominare il mondo. In realtà le cose, questi vestiti che abbiamo addosso, questo microfono che abbiamo in mano, probabilmente vivrà molto più di noi. Ed è paradossale, al contempo è meraviglioso, perché questo microfono potrà raccontare alle generazioni che verranno chi eravamo noi, quando loro si chiederanno chi eravamo noi. Ecco, gli Egizi ci hanno lasciato così tanto relativamente che ci racconta di loro e hanno travalicato i limiti del tempo, e penso che sia questo che ci affascina.
Senti. Mentre parlavi, mi è venuto in mente che, insomma, gli Egizi contano Occidente.
Allora,
non contano Occidente, no. Vero? No, perché nelle nuove, come si chiamano, linee guida, programmi,
sì,
quelli che erano i programmi scolari, indicazioni,
consigli ministeriali.
Esatto, i consigli ministeriali, insomma, si parla, insomma, della storia, dell'insegnamento della storia, e c'è una frase, no, che nella quale si dice che la storia è prerogativa dell'Occidente o qualcosa del genere.
Allora ti rispondo non con le mie parole, ma con le parole, forse, lo ricito, Platone.
Vai.
E siamo tutti d'accordo che Platone è un filosofo occidentale, siamo d'accordo che Platone è la base della filosofia greca che ci ha restituito Socrate, eccetera. Ebbene, in un dialogo di Platone, il Teeteto, Platone ci narra che Solone si trova nel delta del Nilo e incontra un sacerdote egiziano, il quale gli dice: «Oh Solone, Solone, non importa quello che voi fate, voi greci rimarrete sempre bambini, perché a differenza di voi, voi non vi siete occupati della storia. Noi abbiamo scritto nelle pareti dei nostri templi tutto ciò che è accaduto da quando gli dei vivevano in Egitto fino ad ora. E quindi la nostra forza è che, avendo scritto tutto ciò che è accaduto, noi guardiamo a coloro che sono stati prima, da lì traiamo i nostri insegnamenti e possiamo progettare il nostro futuro. Voi greci, invece, non date alcuna importanza alla storia». Allora dobbiamo contestualizzare, perché detto così ci sembra strano, perché tutti a scuola studiamo che Erodoto è il padre della storia, tutti studiamo che Tucidide ha scritto che la storia è l'octema eisaei, è quel possedimento per sempre che ci permette di orientare la nostra vita, ma ci dimentichiamo che Erodoto viene nel V secolo avanti Cristo, Erodoto muore probabilmente attorno al 426 avanti Cristo, e che prima di Erodoto la storia in Grecia non aveva nessun valore. Anzi, i greci ritenevano che il mito fosse importante, perché il mito poteva avere quei valori universali che parlavano a tutte le generazioni. In una disquisizione che fa Isocrate si dice addirittura: la storia riguarda il particolare, mentre noi vogliamo parlare dell'universale. Quindi, se io parlo del mito di Antigone, se parlo di Medea, sono miti che possono travalicare il contesto in cui sono stati scritti. E quindi pensate che Frinico, che fece una tragedia, scrisse una tragedia sulla presa di Mileto, venne multato con 100 dracme dalla città di Atene, perché gli spettatori furono talmente colpiti di rivivere un episodio storico così doloroso e così vicino a loro, che fu vietato ai tragediografi di trattare temi storici. Allora forse dovremmo essere cauti e dovremmo anche cercare di non ragionare più secondo schemi settoriali. Siamo noi che stiamo facendo gli errori quando parliamo di Egitto e trattiamo l'Egitto come fosse un contenitore a sé stante, poi Mesopotamia, poi Grecia, poi Roma. Ma la cultura materiale ci dice esattamente il contrario, ci dice che c'era uno scambio incredibile. Bintliff, con i suoi scavi nel Peloponneso, ci fa vedere che cultura materiale egizia penetra nel Peloponneso. Ad Avaris vengono ad abitare gli Ixos, ovvero i dominatori dei paesi stranieri, e lì c'è l'incontro con i cretesi, con i micenei, con cultura materiale che arriva in Egitto e al contempo cultura egiziana che viene, grazie ai fenici, sparsa in tutte le coste del Mediterraneo fino in Spagna. Ovvero quella parola globalizzazione che noi decliniamo alla contemporaneità, dovremmo guardarla invece nel passato. Il passato era un mondo di contatti. Pensate che Akhenaton, e siamo attorno al 1300 avanti Cristo, fa scrivere il primo dizionario, che era un dizionario in accadico e egiziano. C'erano lettere, le cosiddette lettere di Amarna, di scambio fra Ittiti, il re Assiro, e Akhenaton. Quindi erano la regina Chefsut ci fa vedere il viaggio verso Punt con tutto ciò che lei porta, quindi questi scambi ci sono sempre stati. E concludo dicendo, attenzione poi a ragionare appunto con schemi che isolano l'Occidente dall'altro. Già nel 1970 Dodds, scrivendo un libro epocale, I Greci e l'Irrazionale, ci ha fatto capire che quell'idea che la Grecia sia razionalità contro un irrazionale orientale è un costrutto dell'Ottocento, non è mai esistito. Pensate che una delle cose più importanti che venivano in Grecia erano i misteri di Eleusi, con l'iniziazione dei misteri eleusini, l'oracolo di Delfi. Ma pensiamo a Socrate, come viene descritto nel simposio, lo vanno a cercare perché non sta arrivando, Alcibiade, il grande generale che porterà la disfatta di Atene, innamorato di Socrate, vorrebbe che Socrate arrivasse, lo vanno a cercare per la città, e Socrate è in una specie di ecstasy che sta parlando con il suo daimon, con il suo dio, e sembra un profeta orientale. Allora questa contrapposizione Oriente-Occidente non esiste, è stata sviluppata nell'Ottocento per dare anche ragione di una idea eurocentrica e dominante, perché poi ovviamente c'era Mesopotamia, Egitto, Grecia e Roma, ed era un modo per celebrare l'Europa. La storia invece ci dice altro.
L'hai presa bene, insomma.
Esatto, diciamo.
E per cercare di... sto scrivendo un libro di storia dell'arte per le scuole medie inferiori, e per cercare di far capire com'era il mondo stiamo lavorando per cambiare completamente la periodizzazione, ovvero voglio parlare di millenni, partendo dal quarto, terzo, secondo, primo millennio avanti Cristo, e far vedere cosa succedeva. Che mentre nel primo millennio avanti Cristo in Egitto finiva il nuovo regno e si entrava nel terzo periodo intermedio, quindi avevamo già avuto Tutankhamon, avevamo avuto le piramidi già da 1500 anni, ma i grandi monumenti anche che vediamo adesso a Luxor, Roma non era ancora stata fondata, ed è per mettere in relazione di come il mondo si sviluppa, e vorrei cercare di far capire ai ragazzi che devono guardare al di là dei confini nazionali o di epoche storiche, che sono categorie che abbiamo imposto noi, ma di vedere invece, partendo dall'archeologia, quale dialogo ci fosse.
Anche perché la storia umana è una storia di contaminazioni. Tra l'altro, all'incontro precedente che abbiamo fatto al Talk del Post avevamo Barbuiani, quindi abbiamo parlato di popoli antichi e anche preistorici, di come la radiazione umana sia quella cosa che poi ci ha permesso veramente di conquistare, o almeno di occupare buona parte del mondo, contaminandoci fra noi altri, e anche poi da un punto di vista, visto che siamo un podcast scientifico, genetico, ha anche una sua importanza non da poco per variare il pool genetico, eccetera. Però diciamo, il museo comunque si chiama Museo Egizio. E allora la domanda conseguente a questo è, da un punto di vista divulgativo, visto che poi è un argomento su cui Mautino e io torniamo spesso nel nostro podcast, di come si raccontano queste cose, come fai a trasmettere all'interno dell'istituzione museale questo aspetto? Cioè, io sono venuto a vedere gli Egizi, però non ti sto raccontando solo l'antico Egitto. Qual è la chiave? Come l'avete affrontata anche in questi anni, in questi 15 anni al Museo Egizio, in cui hai detto anche che sono stati cambiati gli allestimenti, sono stati arricchiti, frequentandolo ho notato anch'io che ci sono stati dei cambiamenti da questo punto di vista, cioè pensare a proiettare di più quel pezzo di storia dentro un puzzle molto più grande, che è quello della nostra storia sostanzialmente.
Ci stiamo ancora molto lavorando e abbiamo fatto una serie di interventi importanti, per esempio... abbiamo aperto, e quello è stato un atto di coraggio, subito dopo la pandemia, in un momento di riflessione profonda su vita e morte, riti di passaggio, una sala che abbiamo voluto chiamare Alla ricerca della vita. È una sala dedicata alle persone che riposano al Museo Egizio, perché io così definisco le mummie, una sala di riflessione in cui cerchiamo di far comprendere a tutti come queste persone abbiano fatto un percorso difficile anche dal punto di vista finanziario per assicurarsi dei doni che venissero posti nella loro tomba, che potesse permettere a loro di vivere in eterno. E quindi vogliamo raccontare di ognuno di loro la propria biografia, quindi non uso più la mummia come un asineddoche per raccontare cos'è la mummificazione, ma racconto come si viveva. E questo avvicinarsi, quindi come viveva una ragazza di 16 anni che era già considerata una giovane madre, come viveva una persona di 40 anni che invece era considerata una persona vecchia, come viveva una bambina di 12 anni che per noi è una bambina, che invece in Egitto si doveva preparare alla sua prima maternità. Questo ci mette in relazione con l'antica, e ci fa capire anche quali fossero i loro sentimenti. Nella sala della scrittura abbiamo esposto delle lettere, c'è per esempio una lettera fra Jehuti Mes, che è grande scriba reale presso Dere el Medina, e suo figlio Buteamo, di cui conserviamo alcuni oggetti, fra cui il magnifico sarcofago. Bene, in questa lettera, in queste due lettere, perché c'è la lettera di Jehuti Mes e c'è la risposta del figlio, Jehuti Mes scrive a Buteamo dicendo: dammi tue notizie, siano esse buone e cattive, perché io non dormo né di giorno né di notte interrogandomi cosa sia successo con te. E Buteamo gli risponde: ma io ho dato dei dispacci a Pasi-Huben, se lui non li ha dati a te 2 mesi fa, che colpa ne ho io? Insomma, il figlio giovane che risponde al padre: ma lasciami vivere, perché mi tormenti per dare notizie di te stesso. E questo ci fa capire come il loro modo di pensare non fosse poi così diverso. Quindi stiamo cercando di avvicinarli, facendo comprendere come, nonostante il nostro avanzamento tecnologico, nonostante il fatto che noi oggi ci sentiamo un po' al centro del mondo, in realtà sulle grosse domande esistenziali non siamo avanzati di nulla rispetto agli egizi. Con i loro dubbi, il canto dell'arpista che ci dice: ma coloro i quali sono stati prima, gli Ati-Au, non sono mai tornati a dirci cosa avviene nell'aldilà. Per cui goditi il momento, goditi il giorno, il pianto non ti salverà dalla tomba, e l'unica cosa che hai è il giorno e la vita che ti è data. Ecco, secondo me bisogna cercare di decostruire una serie di pregiudizi che noi abbiamo, di quelle categorie semplificate che abbiamo appunto imparato nel sussidiario, di guardare questo mondo mitico dorato e di far capire invece quali fossero le loro difficoltà, come fosse la loro vita e come con i mezzi che avevano hanno cercato di dare quelle risposte, e grazie alle risposte che hanno dato loro noi siamo progrediti nel nostro percorso storico, e però su domande fondamentali siamo davvero allo stesso livello. A me ha aiutato tantissimo durante la pandemia rileggere il papiro medico conservato a Londra, dove pensate ci si lamenta della malattia asiatica che devasta il paese per 20 anni, con il dubbio, con la domanda: ma cosa abbiamo fatto agli dèi? Perché gli dèi non ci ascoltano più? E come possiamo riparare a questo? Ed era la stessa cosa, noi lo chiedevamo ai virologi, i quali comunque potevano solo essere silenti e dire: non sappiamo, dobbiamo studiare, dobbiamo scoprire. Però l'idea che l'umanità si senta sola di fronte a una malattia. C'è un testo bellissimo di Osorcon II in cui c'è stata la piena del Nilo, e la piena è arrivata con una grandissima violenza, e lui dice: gli abitanti di Tebe sono stati trasformati in anitre, ma Dio Hapi, perché sei arrivata con tanta violenza? Perché ci hai travolto? E il Dio Hapi era il Dio dell'alluvione, e la risposta è: forse ti abbiamo pregato troppo e allora ti dobbiamo pregare meno, così tu arrivi con meno abbondanza. Ecco, questi elementi sono quelli che ci avvicinano, e quindi stiamo anche molto lavorando per, e la sala della scrittura ne è un esempio, per far parlare questi testi. La nostra disciplina nasce nel 1822, quando Jean-François Champollion corre dal fratello e dice: «Je tiens l'affaire», ho trovato la chiave per tradurre i geroglifici. E pensate però che i nostri musei risultano silenti. Noi abbiamo voluto, e l'abbiamo aperta il 19 dicembre del 2023, un museo nel museo. Sono 600 metri quadri dedicati solo alla scrittura e ai testi che noi conserviamo, e visitando quelle sale, leggendo i testi, cerchiamo anche di far capire quanto in realtà gli egizi siano vicino a noi e quanto quello che loro dicono sia fondamentale. Siamo arrivati? No, abbiamo ancora moltissimo da fare, e dobbiamo soprattutto cercare di attirare le nuove generazioni. Il museo appartiene in sostanza loro, al futuro, e stiamo anche molto lavorando per dialogare con loro anche attraverso le nuove tecnologie, non per spettacolarizzare, ma per utilizzare le nuove tecnologie per spiegare per esempio tutte le tecniche costruttive, per andare all'interno dei materiali, per far rendere visibile la ricerca che noi facciamo.
Tra l'altro,
no, sì, vai. Mi colpiva, no, certo. No, solo per sdrammatizzare, mi ha colpito che mentre noi guardavamo le serie TV o facevamo le focacce, lui leggeva i papiri, quindi durante la pandemia questo.
Vabbè,
deformazioni professionali.
Esatto. Sì, la sua, noi no. No, tra l'altro queste cose che raccontavi mi hanno fatto venire in mente, qualche tempo fa avevate pubblicato un video sui vostri canali social di un restauro di una statua che era tutta coperta di, insomma, era scura, una patina, no? E poi con il laser la pulivate e sotto c'erano dei commenti del tipo: ah, avete rovinato la patina del tempo, no? E sacrilegio, no? Cose così. E voi avete risposto molto bene, perché insomma i vostri social sono gestiti molto bene, spiegando il senso di quell'operazione, dicendo: noi togliamo questa cosa che di fatto è sporco fondamentalmente, e questa operazione ci permette di vedere delle cose in più di quella statua, no? Quindi magari di vedere delle iscrizioni che non riuscivamo a vedere, insomma. Quindi avete dato una spiegazione che risponde a un fastidio. Il fastidio è quello di vedere una cosa che hai sempre visto in un certo modo, vederla cambiare, oppure di scoprire che quello che tu hai visto era un po' un inganno, no? Perché in realtà la realtà è diversa. Allora io con Vignetti noi ci interroghiamo spesso su questa cosa, perché nel racconto pubblico della scienza capita spesso di smontare delle credenze, nel senso delle cose a cui si crede, non delle credenze. Questa la dovevo dire, scusate.
All'IKEA le smonti le
esatto,
credenze.
È un grande classico, va bene? E quindi ci viene sempre detto: voi no, rovinate, togliete la magia, siete aridi, no, un po' scientisti. E noi invece siamo convinti che il racconto del metodo, il racconto di quello che è successo davvero, possa essere anche più affascinante di una leggenda, per esempio. No? Quindi questa cosa mi sembra che venga bene fuori dal museo e ce l'hai raccontata, così come viene fuori molto bene l'apertura del museo a nuovi pubblici, anche a iniziative che di nuovo magari sono viste come così, con un po' con la puzza sotto il naso, no? Quando fate la silent disco, oppure lo yoga, oppure aprite ad eventi commerciali, oppure magari fate delle operazioni che coinvolgono pubblici specifici. No? Mi ricordo di magari qualcuno qua nel pubblico si ricorda di un tuo dibattito per strada con una futura presidente del consiglio e che protestava un po', diciamo così, per un'apertura, no? del museo. Allora, visto che stiamo arrivando anche un po' in chiusura, volevo capire con te come si gestiscono questi gnegne, diciamo così, un po', con un museo che, come dicevi tu, deve essere vivo, deve essere aperto, deve anche stare sul mercato, quindi deve essere sostenibile economicamente, non si deve svendere, no? E quindi è tutto un gioco di equilibri, serve però una grande strategia e anche una capacità, no, di ascolto, di accoglienza.
Sì, innanzitutto noi cerchiamo di avere un tono di voce definito. Tu citavi prima i nostri social, come hai visto noi cerchiamo in tutte le modalità che abbiamo di comunicazione di non essere troppo aggressivi, di avere un tono che io definisco molto urbano, nei modi cerchiamo di spiegare però un po' in punta di piedi, non dando mai l'idea: ah, mi metto in cattedra e ti insegno io, ma semplicemente cerco di spiegare il perché di una scelta. Poi su questo possiamo anche essere d'accordo, di non dialogare, di non essere concordi nella soluzione. E non è sempre semplice. Per esempio, il cambiamento della Galleria dei Re ha suscitato grandi entusiasmi, ma anche grandi proteste. Noi cerchiamo di
che è quello che stiamo vedendo dietro
di noi. E noi cerchiamo di rispondere sempre ai social dicendo anche: ma guardi, è più che legittimo che non ti piaccia, che non le piaccia, ti vogliamo solo spiegare perché lo facciamo. E io, lo facciamo anche per un motivo che secondo me è fondamentale. In Italia i musei cambiano allestimenti una volta ogni 83,5 anni in genere, quindi se sei davvero fortunato e approfitti del passaporto cultura, i tuoi genitori ti portano il primo anno di vita in museo e hai una vita medio lunga, forse vedi un allestimento cambiare. Nei paesi scandinavi i musei cambiano una volta ogni 10 anni, poi nei musei scandinavi la partecipazione è del 91%, in Italia del 26%, e quindi
se lo vedi
ogni volta che si cambia c'è una resistenza. Allora anche noi in museo, per esempio cambiando la Galleria dei Re, abbiamo fatto anche tutto un dossier di risk management, come reagiremo eccetera, e stiamo attenti e stiamo monitorando. Al contempo penso anche che si discuta, che un allestimento museale faccia discutere, che crei anche fenomeni contrapposti, reazioni contrapposte, è un bene, perché se invece non ci fosse stata nessuna reazione, allora l'investimento che abbiamo fatto, l'obiettivo culturale che ci siamo posti non sarebbe arrivato. C'è chi piace, c'è chi non piace, nel dialogo, ricito Platone, c'è il sale della crescita, perché se fossimo sempre stati tutti d'accordo l'uno con l'altro, il mondo non sarebbe mai progredito. Nel museo poi dobbiamo anche renderci conto che ci sono memorie oppositive e saranno sempre così, perché il museo egizio può essere visto da qualcuno come il luogo, l'orgoglio nazionale, da altri può essere visto come il luogo coloniale che ha portato, proprio settimana scorsa sono stati imbrattati i nostri bagni con scritte che inveivano contro di noi e contro il colonialismo. Ebbene, di questo ne dobbiamo essere consapevoli, dobbiamo essere consapevoli di come anche memorie oppositive si possono incontrare, e noi dobbiamo dire non esiste una memoria condivisa, esiste però un luogo sicuro che è il museo, in cui con toni urbani ci possiamo anche confrontare l'uni con gli altri. C'è un mio collega molto coraggioso del Museo Civico dell'AIA che ha montato nella corte del museo un ring da box con i guantoni e invita una volta al mese persone che appartengono a gruppi che sono in contrapposizione a parlare. La regola è non i politici, perché non si vuole fare campagna elettorale, si vuole però a invitare la società civile che ha posizioni diverse. I primi che ha invitato, dopo gli scontri che ci sono stati ad Amsterdam col Maccabi Tel Aviv, è stato il rabbino capo di Amsterdam e il capo della comunità palestinese. Coraggio. Li ha fatti moderare dal professore ordinario alle polarizzazioni, e alla fine io mi sono visto il video, hanno parlato per un'ora, è andato benissimo, e quello che hanno detto entrambi è: ci parliamo gli uni sugli altri, parliamo troppo poco gli uni con gli altri. Ecco, il museo è per sua definizione stessa il luogo in cui si incontra l'altro. Orhan Pamuk, fra le varie definizioni che ha dato di museo, ne ha dato una bellissima. Noi studiamo il collezionismo e pensiamo che gli oggetti, dobbiamo studiare la collezione di oggetti, in realtà questi oggetti collezionano persone, perché grazie al fatto che quegli oggetti sono al Museo Egizio di Torino, centinaia di milioni di persone sono venuti e continueranno a venire negli anni che verranno, nei secoli che verranno, e si incontreranno grazie a quegli oggetti. Quante incontri, storie d'amore, forse anche divorzi sono passati per il Museo Egizio, però il Museo Egizio è parte della società. E poi, per sdrammatizzare, voglio dire, io dovrei finire nel Guinness Book of Record, perché il mio confronto con un politico molto importante, all'epoca quel politico aveva il 2% e quindi era un qualcosa.
Quindi è colpa tua.
E quindi poi adesso è arrivato al 40% e quindi forse mi dovrebbe assumere per fare la sua campagna elettorale, potrebbe essere. Però al di là della battuta, invece, io ritengo che anche l'incontro con la Presidente del Consiglio, che mi piacerebbe moltissimo rincontrare, mi piacerebbe, e sono davvero sincero, più volte invitata a venire al Museo Egizio, spero che un giorno ci sia la possibilità di venire, mi piacerebbe essere al colloquio solo con lei, lontano da telecamere e da giornalisti, perché io penso che ci sia molto da imparare da chi ci ha criticato e da chi la pensa in maniera diversa, perché è molto facile dividere il mondo in bianco e nero, in chi è a favore e in chi è contro l'immigrazione, perché ci sono un'infinità di gradazioni di grigio, e riusciremo noi davvero a cambiare il mondo solo quando entreremo in dialogo con le persone che la pensano in modo diverso, in un dialogo aperto in cui possiamo anche dire: ho sbagliato e vorrei anche capire cosa è stato colto come irritante e come sbagliato per cercare di migliorare e cercare di poter dialogare con altri, perché quell'episodio su cui si è tanto parlato per me è stato un episodio che mi ha creato anche molto dolore e che per molto tempo mi ha fatto anche pensare se io me ne dovessi andare dal Museo Egizio, perché io ho sempre voluto dire che il museo è di tutti e se la mia figura diventava oppositiva, se tanti allora mi percepivano come respingente rispetto a una parte, non potevo più fare il mio lavoro in modo sereno. E quindi io penso che il museo debba cercare di ricomporre, il museo non deve creare solchi, il museo costruisce ponti con tutti, con chi la pensa come noi, con chi non la pensa come noi, però dobbiamo essere attenti ad ascoltare per cercare di trovare nuove modalità per allargare il pubblico che viene in museo, perché il problema vero che noi abbiamo oggi è che solo il 26% degli italiani una volta all'anno va in un museo.
Grazie.
E allora direi che, confidando che la percentuale aumenti, visto che ce n'è ancora di margine, ringraziamo tantissimo il direttore del Museo Egizio, Christian Greco. Grazie.
Grazie a tutti voi.
Grazie a voi.
Beh, Mautino, insomma, il direttore è stato diplomatico fino a un certo punto.
Poi si è anche divertito, secondo me.
Esatto, sì, soprattutto sulle parti di cultura, come funzionano un po' le cose a scuola, anche un po' certi progetti con i biglietti.
Vabbè. Sì, qualche invito istituzionale, mettiamola così.
Esatto, speriamo che questa puntata vi sia piaciuta, confidiamo di farne altre, magari con altre chiacchierate di questo tipo, e come sempre vi ricordiamo che potete scriverci a ciuvolonascienza@ilpost.it.
Mentre torniamo alla programmazione normale, quindi solo con noi due, da venerdì prossimo.
Ciao!
Ciao.